Buonasera a tutte, carissime, una a una. Dal mondo, ciao carissima anche a te, Revton. Allora, partiamo dalla sintesi, come ogni settimana, delle parashot, parashot Apurare, Acharemot e Kedoshim. Allora, la parashot di Acharemot inizia appunto Acharemot Shnei Bnei Aaron, dunque ricorda la dipartita dei due primogeniti di Aaron e di tutto, dunque, il servizio del giorno di Yom Kippur, del Kohen Gadol, dunque tutto l'iter, dei cambiamenti di vestiti, delle immersioni nel mikve, dei sacrifici, insomma tutta la lista dettagliata. E poi abbiamo tutto questo concetto dell'eliminazione di tutto quello che è l'impurità e la scelta degli animali, e abbiamo la lista delle norme sessuali proibite. Dunque, relazioni proibite sia con parenti e altre, lettura che appunto ricordo si legge anche di Yom Kippur, e la parasha di Haremot si conclude col divieto assoluto del culto dell'idolatria in genere e del Molech in particolare. Poi alla parasha di Kedoshim, dove abbiamo tutte le leggi sulla santità, sulla Kedusha, dovete essere sacri perché io lo sono, dice Hashem. E poi la tutela del povero, tutte le norme di giustizia, proibizione di mescolanze, no, di animali, di tessuti, lino e lana, chutneys, tutte le pratiche occulte, proibite, l'equità di comportamento con tutti, soprattutto nel caso dei giudici, tutto quello che riguarda le punizioni, le sanzioni. Qui anche si ricordano gli atti morali e il divieto di seguire no, usanze straniere, no? Vediamo nella parasha, veramente c'è una sfilza di argomenti, però ecco questo proprio in sintesi. Allora, come ogni settimana, però, vediamo di sviluppare uno dei tantissimi argomenti, queste parashot poi in particolare, e poi passeremo alle haftarot. Allora, ovviamente ci sarà, c'è una haftarah che si legge di solito, però Haremot, Kedoshim, ne vedrete due nel libro, però ne faremo Blineder, quella di Kedoshim. Allora, intanto partiamo tra le tantissime sechot che mi sono ristudiata e riletta. Allora, una che dunque ho scelto, diciamo proprio così, è a proposito di quello che viene descritto nella nostra parasha, al capitolo 19, Passuk 25, di cui abbiamo parlato proprio stamattina, e che è la lettura. Cioè l'ultima parte di quello che abbiamo studiato stamattina per quelli che hanno studiato insieme a me o comunque quelli che fanno Chittat, e dove vedete quando entrerete in Israele, avrete piantato, torno a passo 23, e avrete piantato una specie di albero da frutto, dovrete considerare precluso, quello che nel gergo della Torah viene chiamato orlà, qualsiasi utilizzo del suo frutto, a partire dalla semina per 3 anni, dunque non potrà essere consumato. Nel quarto, ogni frutto sarà consacrato e consumato solo a Yerushalayim, e questo come occasione per portare lodi a Kadosh Barucho. E finalmente nel quinto anno potrete mangiare il suo frutto normalmente. E fate così in modo da accrescerne la produzione per voi. Dunque, seguendo queste norme, poi Be'ezrat Hashem vedrete che la produzione si accrescerà, dunque ci sarà la Berachah. E ve lo prometto io, che sono l'Eterno Hashem, vostro Dio. E che appunto, come dicevo, abbiamo visto stamattina, e adesso vediamo di approfondire un attimo questo concetto. Allora, dunque abbiamo la promessa, dunque, di questa grandissima Berachah, se seguiamo le norme, terzo anno, quarto anno, poi. Adesso andiamo alla Chassidut, andiamo nel Likutei Torah, dove il Rebbe spiega che la frutta o i frutti del quinto anno, rispetto ai frutti del terzo e del quarto, hanno una ma'alà, una superiorità, chiamiamolo così. E addirittura anche rispetto a quelli del quarto anno, che come vi ho appena letto, sono quelli consacrati, che possono essere consumati solo in Yerushalayim. E com'è possibile? Cioè, logicamente, quelli del quarto anno dovrebbero essere considerati più sacri. Allora, il Rebbe dice, lo possiamo capire tramite, attraverso una storia del Baal Shem Tov, che quando era ancora, diciamo, sapete che Baal Shem Tov, 36 anni, era quello che viene definito tzaddik nistar, non era ancora rivelato in quanto tzaddik. E in questi anni, come tanti di voi sapete, usava viaggiare, no? Di paese in paese, di città in città, di villaggio in villaggio. E cosa faceva? In particolare, chiedeva alle persone, a tutti gli ebrei che incontrava, come stavano, come erano messi con la Parnassà, e questo con quale scopo? Ovviamente uno scopo ben preciso, e perché loro rispondessero Baruch Hashem, Todah Lashem, come appunto noi ebrei facciamo. Dunque, rispondendo con termini di lode verso HaKadosh Baruch. E questo perché? Quando un ebreo ringrazia Hashem, dunque loda Hashem, questo porta a un piacere, un nachat ruach nei mondi superiori da HaKadosh Baruch ad HaKadosh Baruch stesso. E arrivato a un villaggio, in questo villaggio c'era questo grandissimo Talmid Chacham, anziano, che già da una cinquantina di anni che si era appartato nella sua stanza e si dedicava, ma quando dice giorno e notte, veramente totalmente allo studio della Torah. Durante la settimana era praticamente quasi a digiuno, giusto il minimo per, no, per sopravvivere, e dice così di Shabbat in Shabbat. Un giorno, dunque, Baal Shem Tov è arrivato in questa città, questo villaggio, e entra da questo grande Talmid Chacham e, come faceva con tutti, chiede come stava, come va con la Parnassà. Non solo che non li risponde, fa un segno perché non voleva fermarsi un minuto dello studio di Torah, dunque non proferisce parola e gli fa segno tipo di andarsene, cioè di non disturbarlo. E nello studio di Torah. A quel punto, mentre Baal Shem Tov stava per uscire, proprio davanti all'uscita, si rivolge a questo saggio anziano e gli dice: Rabbi, perché non date Parnassah a Kadosh Baruch Hu? E questo, sente queste parole, cioè, come? Perché non do Parnassah? Allora dice, è rimasto perplesso. Un attimo che saluto là. Buonasera a tutte ragazze. Un attimo. Ecco, un attimo. Vedo che si collegano un secondo. Ci siete? Ok. Allora, buonasera a tutte ragazze. Allora, anche quelle che sono intrigate. Allora, stavo spiegando appunto di questo aneddoto, chiamiamolo così. Del Baal Shem Tov che entra da questa persona anziana, saggia, tzaddik, e dice: Perché non dai Parnassah a Kadosh Baruch Hu? E questo rimane senza parole e dice così. E Baal Shem Tov gli spiega: Noi viviamo della Parnassah che Hashem ci dona, ci elargisce, ma di cosa si mantiene, per così dire, a Kadosh Baruch Hu? Qual è la Parnassah di Kadosh Baruch Hu? E dice questo David HaMelech nel Teilim ce l'ha svelato. A Kadosh Baruch Hu si nutre di che cosa? E riportiamo il Teilim, siamo al Teilim 22, passo 4, Ve'atah Kadosh Yoshev Tehillot Israel. Ciao carissima, anche a te. I saluti in mezzo di quelle che si aggregano. Allora, come dicevo, nel Salmo 22, passo 4, è scritto: Ve'atah Kadosh, tu sei sacro, Yoshev Telot Israel, sei seduto letteralmente, cioè circondato, sei circondato dalle lodi di Israele. Dunque, tu che sei santo, dunque lontano da tutto quello che è il mondo fisico, ci mancherebbe. Un abbraccio a tutti, cara. E sei calato in forma di rivelazione nel mondo materiale tramite appunto le lodi e e le preghiere rivolte a te, a Kadosh Baruch Hu, dal popolo ebraico. Dunque, cosa vediamo? Tu ti siedi, tu ti appoggi, nel senso la tua parnassà consiste nelle lodi del popolo ebraico. E dunque, e come nel preciso, quando noi, ebrei in particolare, lodiamo a Kadosh Baruch Hu sulla salute, sulla parnassà, su tutto quello che abbiamo, ognuno nel suo, e anche il minimo, perché anche il minimo, niente è dato per scontato, attenzione. E allora noi in questo modo diamo, per così dire, la parnassà a Kadosh Baruch. E sentendo questa risposta, questo grande Talmid Chacham, che per 50 anni, come ricordavo prima, si era appartato per studiare Torah, e dunque da questa risposta, diciamo, cosa impariamo? Impariamo che per quanto lo studio di Torah, come lo abbiamo visto anche nel Tanya, sia estremamente importante, e dedicarselo al servizio divino, certo, però bisogna anche sapere lodare, ringraziare Hashem, proprio anche nelle cose più infime, più banali, proprio nel quotidiano, nel materiale. E infatti, come tutti sappiamo ormai a memoria, che proprio lo scopo del mondo è di innalzare tutto quello che è la materialità. Dunque, quando io dico grazie a Hashem per ogni minimo dettaglio che nel quotidiano che vivo, questa è la vera parnassà di Hashem e questo è lo scopo, forse anche ultimo, della creazione del mondo, dove capisco che ogni cosa che vivo e che sono in contatto nel micro e nel macro, ovviamente, fanno parte della volontà divina e, come tutte sappiamo, la prima parola che apriamo gli occhi prima ancora della Netinà è il Modéani, dunque il saper ringraziare, il saper lodare, il saper essere riconoscenti che è alla base di tutto. E non solo, anche essendo riconoscenti anche sulle cose vitali, questo è una forma di parnassà per HaKadosh Baruch Hu. Dunque, così facendo, il Baal Shem Tov ha rivelato che anche le cose appunto più semplici, come la salute, la parnassà, in realtà hanno un grande valore perché tramite il fatto che io sono in salute, dunque posso tramite la salute, servire Hashem, lodare Hashem, trasformare la materialità in spiritualità. E non solo, ma anche Hashem stesso, Mishtabeach, si dice no, in ebraico, il nome di Hashem viene lodato, e dunque la luce di questa Kedushah, di questa santità, a proposito, Parashat Kedoshim, si impregna nell'esistenza del mondo stesso. E tornando all'inizio della Sikha, allora noi abbiamo detto che ci sono tre fasi. Quando Hashem dice quando pianterete degli alberi, per 3 anni non potete consumare del frutto, il quarto anno solo Yerushalayim, e il quinto invece potrete usufruire comodamente di tutti i frutti. E abbiamo detto che i frutti del quinto anno, che poi con la promessa di abbondanza, cioè se seguiamo appunto le leggi di Hashem, e abbiamo detto che i frutti del quinto anno hanno un valore aggiunto rispetto ai frutti del quarto anno, quando a priori uno dice beh, frutti che si possono consumare solo in Israele, a Gerusalemme, normalmente dovrebbero avere una valenza più grande. E allora abbiamo riportato questa storia, avrebbe riportato la storia del Pascento, e dove appunto sottolinea l'importanza di dare Parnassà a Kadosh Baruch Hu. E qui adesso capiamo anche il perché, dunque, di questo quinto anno, che questa frutta del quinto anno è una frutta che appunto non è frutta consacrata, nel senso come tutte le cose che sono consacrate nei Mishkan e Betamigdash. E non essendo consacrata, allora il Chiddush, se si può dire così, è che l'ebreo si rende conto che anche questa frutta, appunto non consacrata, Regilà, è legata e dipende dalla bracha di Hashem e vede la brachà divina, la brachà di Hashem, e ringrazia Hashem per questo. Dunque, questo Tehillot Israel che abbiamo visto nel Tehillim, questo ringraziare Hashem, porta questo Nachat Ruach immenso alla Shekinah, alla Kedushah Elokit divina, anche qui in questo mondo. E se ci rimane un po' di tempo, poi Blinder riprendo anche un punto dopo, però intanto mi avvio sulle Haftarot, sempre ogni settimana ricordo il carosella, Shekibria, Biskuta, che abbiamo ripreso le Haftarot. Allora, questa settimana, come abbiamo detto, abbiamo Acharemot e Kedushim. Allora, abbiamo l'Haftarah di Acharemot, che non è quella che si leggerà, ma è, che però ricordo che è riportata in Yeheskel, capitolo 22, da Passuk 1 a Passuk 19. E poi vedrete, ci sono due Haftarot di Kedushim. Una sempre di Yeheskel, da Passuk 1, capitolo 20, da Passuk 1 a Passuk 20. E poi invece la seconda Haftarah di Kedushim è quella di Amos. E volevo fare, ecco, volevo vedere intanto con voi queste due. Allora, un po' con i Rashi, ovviamente con un po' di spiegazioni. Allora, Yeheskel, vi avevo dato a suo tempo anche la breve biografia su Yeheskel, dove in questo caso il profeta Yeheskel, che rimprovera Israele per le disobbedienze e atti di vergogna compiuti, che appunto sono condannati anche nella parasha di Kedoshim, come abbiamo ben visto. Allora, l'Haftarah inizia con una data, il 10 del mese di Av, che in realtà nella Torah non è chiamato Av, ma è chiamato quinto mese, e alcuni degli anziani di Israele, anziani vuol dire saggi ovviamente sempre, vennero a consultare Hashem circa la loro situazione e si sedettero davanti a me, così racconta Yeheskel. A quel punto, dice Yeheskel, mi fu rivolta la parola di Hashem, dicendo: figlio dell'uomo, che abbiamo visto anche l'altra volta, l'avevo spiegato, parla di loro, così ha detto Hashem, Elohim. Siete venuti a consultarmi? Come è vero che sono vivo, dice Hashem, giuro che su questo argomento non mi lascerò consultare da voi. Vuoi tu, figlio dell'uomo, andare in giudizio con loro? Vuoi veramente andare in giudizio? E allora mettiti al corrente degli abomini dei loro padri. E dunque, qui abbiamo, e poi continua, vabbè. Poi riprenderò Blinetir. Comunque, direi loro, così ha detto Hashem, nel giorno in cui scelse il popolo di Israele. Allora, in realtà cosa dice Hashem? Cioè, come ci riporta Rashi, vedremo anche il Mishlei, dice quest'odio è stato represso da Kadosh Baruch Hu per la bellezza di 900 anni, cioè da quando uscirono dall'Egitto, fino al periodo appunto storico di Yeheskel. E questo amore che Hashem porta per il suo popolo prescelto, dunque Eitam Mechappah, come dicono in ebraico, e dunque ha protetto il popolo, ma visto che adesso le loro malvagità, come si dice, hanno superato i limiti, allora, come dice appunto il Mishle, Sinat Orer Nidani. E dunque, come dice appunto, un giorno in cui scelse il popolo di Israele, e dunque 900 anni dove Hashem si trattiene, alzai la mia mano in giuramento verso la discendenza di Jacob, mi rivelai loro nella terra d'Egitto, dicendo: io sono l'Eterno, vostro Dio Hashem. E promettendo di farli uscire dalla terra d'Egitto per condurli verso il paese che avevo scelto per loro, terra dove scorre latte e miele, Eretz, come vediamo, Zavat Halavudvash, è la più bella di tutte le terre. E dissi loro, allora, quando Hashem disse loro, e a chi? Dice, qui torna a Aaron HaKohen, fratello di Moshe Rabbeinu, che aveva profetizzato Aaron questa profezia prima ancora che a Kadosh Baruch si fosse rivelato a Moshe Rabbeinu nel cespuglio. Infatti lo vediamo anche come riportato nel Navi Shmuel Aleph. Dunque, tramite Aaron dice Hashem, dissi loro che ciascuno, pardon, allontani dai propri occhi ogni abominio, non rendetevi impuri con gli idoli dell'Egitto, io sono Hashem vostro Dio e nessun altro. Però si ribellarono. E a chi si riferisce? A quali Rescia'im in particolare si riferisce? Rashi ci spiega che si riferisce a quel famoso quinto del popolo ebraico, c'è chi dice un quinto, c'è chi dice addirittura uno su 500, mamma mia, e che erano Rescia'im che sono appunto venuti a mancare nei 3 giorni di buio pesto, no? Della piaga del buio. Dunque si ribellarono contro di me, come abbiamo appena visto, si riferisce ai Rescia'im dell'epoca dell'Egitto. Non vollero darmi ascolto, nessuno di loro allontanò l'abominio dai loro occhi, non rinunciarono agli idoli dell'Egitto in questo caso. A quel punto, dice Hashem, disse che avrei riversato su di loro il mio furore nella terra d'Egitto, dando sfogo alla mia ira contro di loro. E ho agito per riguardo del mio nome, dice Hashem, di modo che non venisse profanato davanti alle nazioni. Dopo che mi ero rivelato al popolo ebraico davanti agli occhi degli egiziani, così da farli uscire dalla terra. Allora, siccome, e i Mefarcim ci spiegano che Rashi in questo caso, e dunque tutto quello, il fatto che io mi ho trattenuto l'ira, ho mantenuto la promessa di farli uscire dall'Egitto, malgrado ci fossero tra loro i Rescia'im, come abbiamo visto, 80% della popolazione, secondo una spiegazione del popolo ebraico, fu annientata prima dell'uscita d'Egitto nella piaga del buio, appunto, e dice: però, perché ho mantenuto la mia promessa? Di modo, dice Hashem, che il mio nome non venga profanato. E perché se li avesse annientati, allora avrebbero detto, come poi è quello che userà poi Moshe Rabbeinu quando, dopo il peccato del vitello d'oro, Hashem vorrà annientarli, dice: ma no, allora diranno che tu Hashem non hai la forza contro la grande potenza dell'Egitto. E dunque, per il mio nome, ho mantenuto la promessa, anche se in altre parole non se la meritava. Dunque, li feci uscire dalla terra, li condussi nel deserto, diedi loro i miei statuti, feci loro conoscere le mie leggi, perché l'uomo, osservandole, potesse vivere grazie alle mitzvot, anche e soprattutto all'infinito, cioè nel mondo a venire. E dunque, diedi loro anche le mie Shabbatot perché fossero un grande segno. E perché il fatto di dargli, come dice Rashi, questo giorno di riposo, Yom Menuchati, è veramente segno più grande di santificazione. Dunque, segno tra me e loro di santificazione, in modo che sapessero che io sono l'Eterno che li rende sacri e santi. Ma nel deserto, il popolo di Israele si ribellò contro di me, dice Hashem, non hanno seguito i miei statuti. E Rashi riporta, mi hanno messo alla prova col vitello d'oro, a Refidim, poi hanno lasciato della mano, insomma, tutta la lista dei, o parte, riporta due, delle trasgressioni che dei Bnei Israele nel deserto. E osservando dunque, non disprezzo le mie leggi, osservando le quali l'uomo può vivere nel mondo a venire, hanno gravemente profanato i miei Shabbatot. A quel punto, dice Hashem, decisi che nel deserto avrei riversato su di loro la mia ira per distruggerli. Ma anche lì ho agito per riguardo al mio nome, perché non venisse profanato davanti alle nazioni, e anche nel deserto avevo levato la mano promettendo che non li avrei condotti nella terra che avevo loro destinato, la terra dove scorre latte e miele, la più bella di tutte le terre, e ripete, riprende il Pasuk di nuovo. E ciò avvenne poiché avevano disprezzato le mie leggi, non avevano seguito gli statuti, profanato le mie Shabbatot, e il loro coro aveva servito l'idolo. Nonostante tutto, dice Hashem, il mio occhio ebbe pietà di loro e non li distrussi nel deserto né li sterminai. Invece, piuttosto, dissi loro, non seguite gli statuti dei vostri padri, non osservate le loro leggi, non rendetevi impuri con i loro idoli, io sono Hashem, vostro Dio. Seguite i miei statuti, osservate le mie leggi, metteteli in pratica, santificate i miei Shabbatot, di modo che siano un segno tra me e voi, perché sappiate che io sono Hashem, vostro Dio. Dunque abbiamo visto in questo pere, come viene ripetuto, ogni Hashem lo perché, io sono Hashem, vostro Dio, dunque non altri. Le qualità, parte delle qualità di Eretz Israele, Zavat Chalav Udvash, che viene anche ripetuto, e poi anche un passo molto conosciuto, poi sviluppato anche nella Hassidut, nella Kabbalah, che Vet Mishpatai Hodati Otam Asher Yaaseh Otam Adai Adam Vachai Baem. Avete sicuramente sentito e ripetuto nel Pasuk 10, ripetuto poi nel Pasuk 13, Udimen Asher Yaaseh Otam Adam Vachai Baem, cioè grazie all'applicazione della Torah le Mitzvot, Vachai Baem e vivrà tramite essi, grazie a essi, in questo mondo e nel mondo futuro per sempre. E Ani Hashem Elokechem, Bechukotai Telechu, e questo vi ricorda in Bechukotai Telechu la parasha. E dunque, e velocemente vediamo la seconda Haftarah di Kedushin. La seconda è su Amos, dove Amos, il profeta Amos, ammonisce il popolo di Israele, che, attenzione, non è stato prescelto per privilegio di nascita, ma appunto con lo scopo che osservi le regole di santità prescritte appunto dalla parasha di Kedushin. E qui abbiamo Amos che dice: Oh, figli di Israele, perché non dovrei punirvi dal momento che per me siete alla pari degli etiopi e dei cusciti? Nel senso, non cambierete comportamento come loro non possono cambiare il colore della pelle? Per questo esempio dei cusciti, perché come una persona di colore non può cambiare il colore della pelle, così no, non cambierete comportamento, dice Hashem. Non ho forse di mia iniziativa, dice Hashem, fatto uscire il popolo di Israele dalla terra d'Egitto, i Filistei da Caftor e in futuro anche gli Aramei da Kir? E questo perché, viene ricordato, dice, perché non siete l'unico popolo ad essere stato salvato nel corso dei secoli, e si può dire oggi noi dei millenni. Ecco, gli occhi di Hashem sono puntati contro il regno del peccatore, qui si riferiva al re Yehù, che era un re di Israele molto malvagio. Dunque lo cancellerò dalla faccia della terra e dunque lui, attenzione, ma non la casa di Giacobbe, quella mai, appunto come sottolinea Rashi, e mentre appunto non distruggerò la casa di Giacobbe, dice Hashem. Perché io, Hashem, sto per emettere un ordine e farò disseminare la casa di Israele tra le nazioni, come viene sbattuto con forza il grano nel setaccio. Ma neppure un frammento di pula cadrà a terra. Ben presto, dice Hashem, tutti i peccatori del mio popolo periranno di spada, e proprio coloro che dicono: Ah, il male non ci si avvicinerà, non ci verrà incontro a breve. Invece, proprio loro verranno colpiti. In quel giorno ristabilirò il regno di Davide Amelech, regno decaduto, ne riparerò le ferite, farò risorgere le sue rovine, lo ricostruirò come nei tempi antichi e la monarchia di David sarà tale che in Israele, che sono chiamati col mio nome, popolo di Hashem, prenderanno possesso di ciò che resta delle popolazioni di Edom e di tutte le altre nazioni che si metteranno al servizio di Hashem. E si avvicinano i giorni in cui l'aratore, prima di aver terminato il suo lavoro, incontrerà il mietitore, analogamente il pigiatore d'uva incontrerà il seminatore. Le montagne stilleranno vino dolce, tutte le alture saranno rese morbide dalla pioggia, ricondurrò indietro dalla prigionia io al mio popolo di Israele e presto tutti gli ostaggi a Menkheni Ratzon. Ricostruiranno le città andate in rovina, vi risiederanno, pianteranno vigne, berranno vino, coltiveranno i giardini, mangeranno i frutti, li insaltallerò saldamente nella loro terra e non verranno più mai sradicati dalla loro terra che io Hashem ho dato loro. Questo resterà la profezia di Hashem tramite Amos. Ecco, questo volevo benissime queste Haftarot e concludiamo un attimo che guardo l'ora, se abbiamo ancora qualche minuto, sì. Ok, allora, scusate, metto su muto perché qui mi sta dando fastidio, scusate, i messaggi che... Ok, allora, concludiamo qualche minuto che ci rimane. Allora, abbiamo parlato della parasha di Kiddushima, abbiamo parlato degli anni del terzo, quarto e quinto anno, tutte le leggi relative. E cosa rappresentano? E concludiamo con un punto molto importante. Allora, noi sappiamo che Hashem ci ha elargito 613 mitzvot, alle quali poi sono state aggiunte le Sheva mitzvot di Derabanan, in tutto 620, e uno che attua tutte queste mitzvot può essere considerato, no, completo, no? E Klila Shlemut, come verrebbe definito in ebraico. Però nella parasha di Kedushim cosa vediamo? Vit kadishtem vitem kedushim. Dunque, vi santificherete e sarete santi. Allora, qui abbiamo diversi mefarshim come il Ramban che secondo appunto la Ramban questo comandamento, perché è un ordine, comandamento si riferisce al concetto di Kadesh Atzmecha ben Tartak. Dunque, santificati in ciò che ti è permesso. Punto molto molto forte. Cioè, anche le cose permesse devono essere attuate con santità. Ti cibi di un cibo kasher, hai fatto la bracha prima e dopo, però anche il modo in cui ti cibi deve essere modo sacro, onorevole, no? In ogni gesto, in ogni cosa pur permessa, vedi di farla in modo sacro e non solo, anche se è permesso, e come, vabbè, come vedremo anche adesso che il Rebbe ci spiegherà. Io vi riferisco solo. Allora, dunque, ogni persona che conosce se stesso sa dove mettere l'accento su cose, diciamo, in cui è un po' più debole. E dunque, se desidera un qualcosa di materiale in modo esagerato, passionale, e anche se è qualcosa di kasher o di permesso, però se c'è troppa enfasi per una cosa che non è kedusha al 100%, allora, come riportato nella Yom Yom del 25 di Adar Sheni, Mashe Assur Assur, Umashe Mutar, Tozarek. Quello che è vietato, e quello che è permesso non è sempre necessario. Allora, però la domanda che pone Rebbe dice: ma perché è così importante questo santificarsi? Perché non bastano 620 mitzvot, che francamente poche non sono. Allora, in realtà in questo comandamento di santificarsi è celato qualcosa di molto più profondo, molto più appunto, che tocca livelli più alti e addirittura lo scopo ultimo della Torah e delle mitzvot. Perché in realtà, cos'è lo scopo essenziale delle mitzvot? È raffinarci, raffinare l'anima, avvicinarla ad Kadosh Baruch Hu. Dunque, quando uno studia Torah e attua le mitzvot, in realtà cosa sta facendo in quel momento? Sta alimentando queste forze divine che si trovano latenti, no? Nella propria anima, nel proprio cuore, e si avvicina ad Hashem. Dunque, quando uno lo fa in modo santo, e questo capiamo che è tutto un altro approccio. Perché se uno può attuare, è un po' come, per un esempio che mi viene a mente, no? Ricevi un invito, insomma. Cavolo, tempo fa. Sei invitata alla mia festa e vengo con un sorriso e con un bellissimo invito e con bellissime parole. O ti lancio l'invito così, boh, guarda, se proprio hai voglia puoi venire. Qui c'è l'invito e qui c'è l'invito. Puoi dire che non ti ha invitato? No, ti ha invitato. Ti ha anche dato l'invito, ma come te l'ha dato, lasciamo perdere. Dunque, tutto c'è il modo di fare le cose. Se sei coinvolto, se sei appassionato, se sei interessato, e ovviamente riguardo alla Torah parliamo, certo. Dunque, quando uno, ok, va bene, ho paura della punizione, dunque attuo la Torah, ok, so che sono ebreo, che la mia anima è infinita e che se faccio una verà poi mi stacco da Kadosh Baruch Hu, eccetera, eccetera, vabbè, ok, dai, la faccio. L'hai fatta la mitzvah, l'hai attuata, però non è, è proprio come un gioco, come un peso, come un dovere, un obbligo. Quando invece uno fa le mitzvot, vitkadishtem vitem kedushim, santificando se stesso, questa è la prova che la Torah e le mitzvot non sono un gioco, non sono un peso, ma è un tutt'uno, diventa un'unica entità con tutto quello che è la Torah e le mitzvot. E anche nelle cose permesse, come abbiamo detto, cerca la kedushah, cerca la santità. E dunque, questo tipo di servizio divino è molto importante, non solo per raffinamento personale della persona, ma anche, e non da meno, per avvicinare la redenzione finale e ultima. Perché per meritare questa geulah, shlemah, e non basta purtroppo studiare Torah e attuare le mitzvot e evitare tutto quello che è proibito, ma Hashem richiede quel passo in più che è il Kadesh Atzmecha B'Mutar Lach, cioè col proprio libero arbitrio decide di mettere un freno a tutto, diciamo, a tutti i desideri della persona, desideri materiali. E dunque, così è una forma di Brit Milah, chiamiamola così, del cuore, e mostra ad Hashem questo amore verso Hashem e la sua Torah, il suo Mitzvot. E che dunque tutta questa Kedushah divina abbraccia, per così dire, tutti gli ambiti e non solo quelli appunto della Torah e Mitzvot, ma tutta la sua vita, tutto il suo essere. E dunque esprime quest'unione divina della creazione, di tutta la creazione, e il fatto che non vi è niente, nessuno nella vita e nella creazione che sia distaccato da quello che viene definito l'avodat Hashem, il servizio divino. E questo appunto è legato alla Geulah prossima e eterna. Perché uno dei chidushim, no? Perché noi abbiamo avuto la Geulah da Mitzrayim, che abbiamo ricordato oggi, no? La prima redenzione, abbiamo avuto diverse redenzioni, ma questa ultima, Be'ezrat Hashem, uno delle novità, diciamo, centrali che poi si attueranno con l'avvento messianico, che appunto Hashem si rivelerà in tutto il creato, cioè tutti noi. Vedremo, come è scritto nel Chumash Dvarim, capitolo 4, passo 35, vedremo chi en od milvado. La Kedushah non la sentiremo solo in momenti propensi come di Kippur, in Beta Knesset, o essendo al Kotel, o in momenti, luoghi o momenti, ma vedremo e vivremo la Kedushah in modo assoluto. E oggi, per esempio, quando si parla di qualcosa di codice, per esempio Sefer Torah, se un Sefer Torah non c'è un difetto che poi non può essere una lettera cancellata che non si può, diciamo, cioè, ci sono casi in cui si può in un modo o in un altro, poi ci sono tutte le leggi relative, salvare, diciamo, questa lettera. Altre volte no. Cosa si fa? Si deve seppellire come un tefillin, no, che non si può più usare. Dunque ci sono oggetti particolarmente sacri, di cui ho riportato due esempi tra tanti altri, e in loro sappiamo che vi è una kedushah, che poi vediamo o meno, questo è ancora un altro discorso, però vi è in questa kedushah. Ma quando appunto adesso prestissimo Hashem si rivelerà con l'ultima redenzione, la kedushah e la santità non sarà in determinati oggetti, sarà in tutto il creato, e tutti i creati, dunque esseri umani, viventi, vedranno la santità di HaKadosh Baruch Hu. Dunque senza nessun limite. Ed è infatti lo scopo ultimo che, come sappiamo, nel Midrash che dice Nitaveh Kadosh Baruch Hu Yod lo Itbarach di Rabbi Tachtonim, cioè lo scopo ultimo che Hashem vuole risiedere in questo mondo in modo, perché Hashem è il mondo, è tutt'uno, e prima che è stato creato il mondo e dopo, per lui non vi è nessuna differenza, ma per noi c'è, e c'è ancora troppa impurità, troppa ingiustizia di cui parlavamo anche prima, e bisogna che il mondo sia santificato, purificato, di modo che Hashem possa finalmente risiedervi. E, dunque, la preparazione a ciò è appunto l'Eid Kadesh, in ciò che è Mutar. E, dunque, permeare tutta la nostra quotidianità, la nostra vita, il nostro essere nella Kedushah, nella santità, e così ci prepariamo a vederlo poi con i nostri occhi, Be'ezrat Hashem, molto presto, con Biat Mashiach Tzidkenu, Amen Ken Yei Ratzon. Allora, anche questa lezione è stata dedicata alla Refuah Shlemah Mushlemet di Sharon Ben Bice e Levin Chaya, alla Refuah Shlemah Mushlemet di Arabanit Ashlocha e Mimoratir Chelbat Aziza, e ricordo anche un Inui Nishmat della madre delle mie carissime amiche che è mancata domenica e che appunto ricordo anche oggi, che Nishmatat Zurora Vitzrora Chaim, Dvora Bat Reze, Zichrona Livrachat, Nishmatat Zurora Vitzrora Chaim, Yizichra Baruch, e che possiamo condividere sempre solo gioie. Rinnovo il Mazal Tov ai miei carissimi amici che hanno avuto una nipotina, Yochi Robi Bassali, Ken Irbu, Elaim Tamid Bismachot, Amen Ken Yerazon, Masalto, Masalto, possiamo condividere sempre solo buone nuove. Shabbat Shalom Uvorach, Shabbat Mizo, Urfua Krovalavo, e ultima frase, la Tzedakah che mekarevet et ha'Geulah. Dunque, tutti insieme ricordiamo i caduti, ricordiamo i malati e la Geulah. E lui nishmat kol ha'nefeshim, nishmatam tzurora v'tzurora chayim, yizichram baruch, nishmatam begin tzeh baruch, mizkutam yagen aleinu, Hashem ikom damam. רפואה שלמה ומושלמת לכל החולים, לכל הפצועים, לכל החטופים שחזרו בריאים בגופם ובנפשם ובמשפחותיהם. רפואה שלמה לשרון ברביץ' ולבנין חיה, רפואה שלמה לתלמידה, לעילוי נשמת דרור בורה בת רייזל, וברכה, הצלחה, בריאות לכל עמו ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, לפי אדוני מורנו ורבינו, לפי אדוני מורנו ורבינו, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך הרבה, לזכות אוניונה פרספרי פרופיקרית. איכון קווסטה בליסימה, אימפורטנטיסימה מצווה, ויסלוטו, שבת שלום ומבורך, סולובוני קוזה, תותו מישראל, אמן.